Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato o guastato dei monumenti, statue ed altri oggetti destinati all'utilità o all'ornamento pubblico ed innalzati dalla pubblica autorità o con la di lei autorizzazione sarà punito con detenzione da 1 mese a 2 anni e con multa da 100 a 500 lire. Codice penale napoleonico 1810.
Viviamo nella civiltà dell'immagine, siamo circondati da quadri, statue, fotografie, video, eppure non sempre siamo capaci di interpretarle. A differenza dei testi scritti, spesso le immagini ci sembrano immutabili e incontestabili, come se non avessero una storia. Gli storici, invece, ci mostrano come ogni immagine sia stata prodotta in un contesto specifico. E c'è una ragione se queste immagini, per esempio le statue, sono collocate in uno spazio pubblico, se sono sopravvissute al tempo o, al contrario, sono state rimosse e magari distrutte. Alcune figure sono oggi orgogliosamente esibite, mentre in passato erano occultate, proibite o censurate. Oppure il contrario, alcune immagini un tempo celebrate oggi ci imbarazzano, per esempio i simboli delle dittature. La riflessione sulle immagini si lega strettamente a quella sull'uso pubblico della storia. Chi scrive la storia? Che fonti utilizziamo per scriverla? Quali sono il potere e i limiti dell'interpretazione storica? Professor Germano Maifreda, Università degli Studi di Milano, autore di Immagini contese, storia politica delle figure dal Rinascimento alla cancel culture. L'uso pubblico delle immagini e in particolare il desiderio di cancellare quelle scomode non è nulla di nuovo.
No, tutt'altro, è un fenomeno molto antico, probabilmente antico come la storia dell'umanità. Quello che è interessante secondo me è che sia così nuovamente attualizzato nell'era dell'immagine, nel momento in cui noi iniziamo a prendere sul serio le immagini della nostra vita quotidiana, cosa che è successa senz'altro molto nel corso del Novecento, ma anche nell'era dei social, iniziamo anche a contendere quelle immagini che improvvisamente ci sembrano importanti. Quindi improvvisamente, per fare un esempio, si inizia a parlare di statue rimosse, di statue cancellate, improvvisamente quindi la forma pubblica, l'immagine pubblica diventa importante, mentre fino a qualche decennio fa nessuno parlava di immagini e si preoccupava di esse. Però in prospettiva storica io in questo libro provo a ricostruire questo discorso almeno dal tardo medioevo, dall'inizio del Rinascimento, quando la nascita dei comuni, la nascita degli stati territoriali, la nascita dello Stato moderno mette in luce proprio queste dinamiche di contesa e di creazione e di uso politico delle immagini che fa il passo con la nascita dello Stato. Quindi laddove lo Stato diventa importante è avere una visibilità politica, avere dei nemici politici, creare dinamiche politiche all'interno della città, del comune, della corte, è il cuore del potere, anche l'immagine entra, viene usata, viene manipolata, viene distorta, e questo per lo storico, ma anche credo per l'attualità, è un fenomeno interessante.
Nel suo libro lei racconta un'interessante storia mantovana.
Sì, si tratta di una storia che ho scoperto negli archivi della comunità ebraica di Mantova, che riguarda il 600, che riguarda quindi un'epoca importante anche per le immagini, l'epoca del barocco, ed è una storia di distruzione di 2 quadri pretesa dalla comunità degli ebrei di Mantova nel corso del 600 e che il duca di Mantova concede dopo un po' di esitazioni. Quindi il tema è interessante in sé perché abbiamo dei cancellati, secondo la tradizione storica, una minoranza perseguitata che per usare un linguaggio contemporaneo, ritiene di dover cancellare a sua volta delle immagini infamanti. Queste due immagini erano probabilmente delle tele, le fonti non dicono bene se fossero tavole o tele, comunque certamente dei quadri imponenti, stesi dal pittore Vincenzo Sanviti o Sanvito, un pittore di corte vicino ai Gonzaga, e rappresentavano due episodi oscuri. In un lato avevamo il presunto martirio di Simonino da Trento, quindi il bambino che a fine 400, secondo le accuse infamanti della calunnia del sangue, sarebbe stato ucciso dagli ebrei trentini appunto per trarne del sangue. E poi l'altro quadro invece vedeva alcuni ebrei mantovani appesi per i piedi, quindi impiccati, ed è, rappresentava un fatto storico, quello appunto di alcuni ebrei maschi, capifamiglia di Mantova, che furono uccisi dopo che la predicazione di un frate francescano aveva aizzato la folla contro il ghetto, ecco. Quindi due pitture molto forti, molto denigratorie, molto violente, che dopo un processo che io provo a studiare, gli ebrei riescono a ottenere dal duca essere distrutte.
In età moderna si censurano i libri che vengono messi all'indice. Pensiamo a Galileo. L'Inquisizione romana però si occupa parecchio anche di immagini.
Le congregazioni erano due, quella del Sant'Uffizio appunto e quella dell'Indice, apparentemente in realtà anche distinte sul piano giuridico, ma che collaboravano continuamente e che poi a un certo punto della storia si fonderanno, tanto è vero che oggi negli archivi vaticani l'Indice e l'archivio del Sant'Uffizio sono nello stesso archivio, l'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ed è una storia anche in questo caso molto interessante, perché ci sono casi importanti, quello famoso di Veronese che dipinge un'ultima cena per il convento domenicano di Venezia nel 1573, siamo in una fase storica molto delicata perché è appena terminato il pontificato di Pio V, papa inquisitore molto duro. E l'Inquisizione si interessa del quadro, lo trova per alcune ragioni eterodosso e costringe il pittore a reintitolarlo, quindi a risignificarlo, diremmo noi oggi, intitolandolo alla cena in casa di Levi, quindi un altro episodio neotestamentario. In questo caso non abbiamo un processo sanguinario, non abbiamo un rogo come nel caso di Bruno, non abbiamo una censura a esistenza come quella di inflitta a Galileo, però abbiamo una cosa interessante che ci dice molto oggi, cioè le opere d'arte nella storia, laddove ci sono stati degli apparati coercitivi molto forti, sono state cambiate, sono state risignificate, sono state cancellate, sono state ricreate. E quindi quello che provo a dire attraverso questo esempio è che il passato non ci giunge in maniera intatta, e quindi le opere, le immagini, le statue, le forme che noi oggi ridiscutiamo sono state a loro volta ridiscusse nel passato. Questo è un po' il discorso che provo a fare.
La Parigi della Rivoluzione francese è un punto di svolta nella sua ricerca.
Senz'altro è l'inizio della concezione odierna di Stato e di democrazia, e nei contesti in cui l'opinione pubblica e il corpo politico trovano una nuova centralità, che è la centralità che noi vediamo oggi nelle democrazie occidentali e non solo occidentali, l'immagine, la rappresentazione acquisiscono un ruolo centrale, un ruolo rituale, un ruolo aggregante, un ruolo anche dissacrante o diffamante. Ci sono vari esempi, io provo a analizzare appunto non solo il quadro famoso di Marat, ma anche l'esposizione del corpo di Marat nei suoi funerali, l'opera di David, che è stata a sua volta più volte importante nell'organizzazione dello spazio pubblico, delle feste, di tutte anche quelle attività di ridicolizzazione del potere, la messa in luce delle malefatte vere o presunte della monarchia e della famiglia reale. Cioè la Rivoluzione francese è il luogo in cui si arriva in una contemporaneità e le immagini iniziano a essere utilizzate nella maniera a noi più familiare, cioè lo spazio pubblico come luogo cosparso di immagini e anche di rappresentazioni visuali che svolgono una pluralità di funzioni in termini politici e in termini di potere.
Domenica 9 giugno 1889 a Roma, in Campo dei Fiori, viene inaugurata la statua di Giordano Bruno nel luogo dove era stato arso vivo dal Tribunale dell'Inquisizione il 17 febbraio 1600. È l'esempio perfetto nella sua riflessione.
Sì, è veramente la storia italiana per eccellenza, ma non solo italiana, perché insomma la storia dell'età moderna è stata una storia di sanguinose guerre di religione in tutta Europa e non solo in Europa, e quindi l'Europa si porta dietro nell'Ottocento l'eredità di tutte quelle vicende. La storia della fattispecie è molto interessante perché costituisce forse un primissimo caso di manifestazione pubblica nell'Italia postunitaria, il primo caso di enorme accorrenza di popolo per inaugurare un simbolo iconografico urbano che marca fortemente la città. Lo scontro ovviamente è quello tra Vaticano, chiamiamolo il Partito dei Cattolici, anche se ancora non esisteva in quegli anni in questi termini, opinione pubblica cattolica da una parte e opinione pubblica laica, massonica dall'altra. La contesa si traduce in una giornata assolutamente pacifica, sebbene sorta appunto sotto i peggiori auspici, con eserciti schierati, terrore, mentre l'inaugurazione, quella famosa domenica, fu un'inaugurazione pacifica, gioiosa, con lancio di volantini che riportavano l'opinione e le frasi celebri di Bruno, conferenze, interventi di studenti, poi imitate in tutte le parti d'Italia. Però ecco, quella vicenda è interessante non solo perché quella statua è forse il simbolo principale, a livello forse anche europeo, di statua contesa, perché la statua di Bruno fu poi finanziata con raccolte di fondi che arrivarono da tutto il mondo, ma certamente da varie parti d'Europa. Però accanto a questo c'è proprio anche l'idea di una statua che marca la città e che come tale divide in maniera talmente clamorosa appunto che si sente anche il dovere poi di rimuoverla nei decenni successivi. Ancora Mussolini verrà richiesto di rimuoverla in occasione dei Patti Lateranensi, quindi ancora una volta una lunga contesa.
Lei predica e pratica la lunga durata, ma poi nel Novecento c'è un'accelerazione, un cambio di scala nell'uso pubblico delle immagini.
Sì, direi almeno per due rispetti. Il primo è proprio il nuovo uso della città. Il Novecento marca in tutto l'Occidente una città capillarmente ricca di simboli, di messaggi, di usi, di glorificazione del passato. Tutti i grandi dittatori europei e non solo europei, ma anche gli stati non dittatoriali, gli stati democratici, erigono statue, erigono edifici, ampliano i boulevard in tutta Europa, si crea un'architettura e un'organizzazione spaziale della città che in sé trasmette messaggi. Soggetti a ridefinizione, perché poi quando per esempio i totalitarismi cadono, è il caso della Germania, è il caso dell'Italia, è il caso della Spagna, anche le statue, i simboli di quei totalitarismi vengono abbattuti. Dall'altro aspetto c'è tutto il tema enorme del cinema, naturalmente, della televisione. L'immagine in movimento viene subito percepita come pericolosa e fin dall'inizio del secolo ovunque si creano organismi di revisione, di censura, commissioni che intervengono nel cinema soprattutto per limitare o proibire la visione pubblica di certi film che in quanto tali vengono appunto percepiti come emotivamente, politicamente pericolosi da irreggimentare, da disciplinare.
So I do understand that other races do not understand how we feel about this statue, right? This is the equivalent to having Hitler statue in a Jewish community.
Il vento sta cambiando. Dopo violente proteste di piazza, decine di monumenti sono stati rimossi nel sud degli Stati Uniti. Per esempio, in Virginia, la statua di Robert Lee, il comandante in capo dell'esercito confederato nella guerra di secessione. I monumenti di numerose altre figure di spicco della storia americana sono in discussione. George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti, era proprietario di schiavi. E nel 2020 gli studenti universitari di Seattle hanno chiesto di abbattere la sua statua. Cristoforo Colombo era un eroico esploratore o il primo responsabile dello sterminio degli indigeni? Decine di sue statue sono state rimosse su richiesta dei nativi, ma altre sono difese accanitamente dagli italo-americani, a loro volta una minoranza discriminata in passato. Dall'altra parte dell'oceano, davanti al Parlamento di Londra, i manifestanti hanno scritto "Era un razzista" sulla statua di Winston Churchill, il primo ministro conservatore britannico, eroe della Seconda Guerra Mondiale. È giusto rimuovere immagini sgradite? o sarebbe meglio lasciarle al loro posto, magari interpretandole e raccontandole in modo diverso? Professor Germano Maifreda, lei da che parte sta?
Le risponderò dicendo che secondo me, da una parte, lo storico non si dovrebbe mai pronunciare sulla rimozione o meno di una statua. Lo storico può aiutare la contestualizzazione, può favorire il dibattito pubblico, ma a decidere sulla rimozione o meno della statua dovrebbe essere la cittadinanza che, tra virgolette, usa la città, usa gli spazi pubblici, si identifica o meno o smette di identificarsi in determinati simboli, e in una società sempre più pluriculturale sarà sempre più necessario che lo spazio pubblico possa consentire a tutti di identificarsi nello spazio stesso. Io non sono molto d'accordo col fatto che gli storici esprimano l'opinione, per esempio, sull'eliminazione di un obelisco o sull'eliminazione di una statua. Quello che penso, d'altra parte, è che bisognerebbe che chi gestisce la città creasse, come esistono negli Stati Uniti, in Inghilterra, dei luoghi in cui la cittadinanza possa avere una voce per intervenire nella definizione o meno dello spazio pubblico. E non dimentichiamo che le statue rimosse negli Stati Uniti, per esempio, sono state quasi sempre rimosse dietro un voto democraticamente espresso all'interno di questi consigli, quindi non si è trattato di rimozioni forzate o violente.
Nella nostra vita pubblica c'è troppa storia o poca storia?
Da una parte io trovo che si invochi troppo spesso una storia astratta. Qualsiasi cosa giunge dal passato viene considerata da un lato dimenticabile, pensiamo alle trascuratezze di molte realtà museali, archivistiche, per mancanza di fondi, ma anche secondo me talvolta per mancanza di progetti. E dall'altra però l'incapacità di vedere che la storia, secondo me, deve essere vissuta e vitale. Da una parte si invoca appunto un passato presunto intatto, che dovrebbe rimanere tale proprio perché è un vestigio dei secoli passati, dall'altra però quel passato non viene mai davvero guardato, non viene mai davvero studiato e osservato. Io concludo con questa provocazione: preferisco coloro i quali le statue le vogliono rimuovere o addirittura coloro i quali le provocano con degli atti dimostrativi, rispetto all'indifferenza di molti di noi, me compreso, che ogni giorno passano davanti alle statue senza nemmeno sollevare lo sguardo. Trovo più storico il primo atteggiamento che non il secondo.
Noi, uomini del nuovo millennio, siamo capaci di interpretare le immagini?
Certamente abbiamo un deficit che è un deficit, come dire, creativo. Ecco, io trovo che si oscilli un po' tra un'accettazione di tutti noi, banale, superficiale, estetica dell'immagine, a una ricerca di un qualcuno, dell'esperto, lo storico, l'iconografo, lo psicologo, che ci spieghi l'immagine. Secondo me invece l'immagine è uno spazio aperto in cui davvero ognuno di noi può dire la sua e può intervenire nel dargli una parola. Non è un'attività soltanto di ricezione, ma è un'attività che stimola ognuno di noi a dire la propria. Io spero che in futuro ci saranno sempre più luoghi, spazi in cui le cittadine e i cittadini europei possano dire la loro voce sulle immagini e che questa voce sia sempre più ascoltata. Secondo me, per leggere meglio le immagini dobbiamo contestualizzarle, questo è il punto. La contestualizzazione è un esercizio faticoso, perché la contestualizzazione è un'attività da storico, deve essere fatta con rigore. Dall'altra parte, la contestualizzazione non può essere strumentalizzazione, perché molto spesso si invoca nell'opinione pubblica un contesto che è soltanto la proiezione dei nostri pregiudizi. Quindi contestualizzare con la propria esperienza certamente, ma direi ascoltiamo lo storico quando contestualizza, come ascoltiamo il medico quando ci facciamo prescrivere un farmaco.
Siamo giunti alla fine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin. Alcune proposte di lettura. Il nostro ospite, Germano Maifreda, ha da poco pubblicato per Feltrinelli Immagini contese, storia politica delle figure dal Rinascimento alla cancel culture. Vi suggeriamo anche Figure, come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram di Riccardo Falcinelli e Einaudi. Le immagini nei quadri di Caravaggio, spesso crude e con forti chiaroscuri, fecero molto discutere i suoi contemporanei prima di imporsi ed essere imitate. È il tema del film documentario Caravaggio, l'anima e il sangue 2018.
Mi dicono spesso che non vi è alcun bisogno di riprodurre la realtà per quello che è. Forse è vero il contrario. La realtà, così come la pittura, spesso vive di inganni o forse di illusioni. Penso che non ci sia niente nelle tenebre e ci sia tutto nella luce. Scelgo la luce.